sarei anch'io presidente.
Prima di riprendere il discorso che è stato affrontato dal collega della Procura Generale, consentitemi qualche osservazione preliminare, tanto per evitare poi che la Corte si addormenti presto a causa del mio intervento. Io potrei anche concludere in termini telegrafici per evitare di tediare la Corte e i presenti. Stavo dicendo che io potrei anche limitarmi a un intervento telegrafico per non tediare eccessivamente la Corte ed i presenti. Intervento telegrafico di questo tipo: mi riporto alle considerazioni svolte alla precedente udienza, dove, pur essendo in ferie, ieri ho scoperto di aver partecipato a questa udienza, di aver preso anche conclusioni. Non ho letto l'articolo, quindi non sono in grado di riferire i dettagli, però questo mio intervento è anche documentato, da quello che ho capito, con fotografie. E allora mi sono chiesto, è venuto un dubbio, ero veramente in ferie? Sono stato per caso presente? Anche i colleghi mi hanno confermato questa mia presenza in aula, non so se ironicamente o no. E quindi subito ho negato il fatto, perché mi sembrava di essere in ferie. Poi ieri pomeriggio ho elaborato un pochino questo episodio. Se i giornalisti scrivono che c'ero, io con i giornalisti ho sempre avuto buoni rapporti, anche se non ho mai dato notizie, e quindi posso sotto un certo aspetto considerarli amici, e se l'hanno scritto loro può darsi che forse un po' di ragione ce l'abbiano. Se i colleghi mi hanno confermato che ero presente o concluso, non dare così, contraddire i colleghi senza essere sicuro, ho qualche perplessità. Ma può darsi che magari abbia lasciato un attimo il luogo dove ero in ferie, sono venuto velocemente in aula per prendere quelle conclusioni e poi sono ritornato in vacanza. E anche stamattina mi sono convinto effettivamente che questa tesi possa avere qualche fondamento, visto che trova anche dei riscontri. E ho pensato questo, che essendo la mia una sorta di dichiarazione testimoniale, nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali deve sempre tenersi presente che i testi sono di norma, io mi ritengo normale quindi rientrare nei testi, che di norma, anche inconsciamente, in perfetta buona fede, sono pronti a ricordare i fatti e le circostanze favorevoli ai loro amici, i giornalisti, o ai colleghi della Procura Generale. E con il trascorrere del tempo, anche se qui parliamo di ore e non di quasi 9 anni, questa situazione si cristallizza, determinando la convinzione di essere stato presente ai fatti. E quindi stamattina sono convinto di non poter escludere di essere stato presente in aula, e così mi uniformo al giudizio del Tribunale scritto in sentenza su questi ricordi. E allora potrei dirmi che riporto a quelle conclusioni. In realtà questa conclusione ho deciso di proporre appello per il semplice fatto che ricordo perfettamente di essere stato in vacanza. Mi trovavo a oltre 9.000 km di distanza da Genova. È assolutamente impossibile che io sia venuto in aula per concludere e sia ritornato nel luogo dove mi trovavo. È la prima volta in oltre 30 anni di attività che vengo collocato erroneamente in udienza. In un processo del tutto particolare, forse unico nel suo genere. Quindi non solo perché è successo la settimana scorsa, sono sicuro di non essere stato in udienza, ma se anche fosse successo il 22 luglio del 2001 o 30 anni or sono, potrei dire con altrettanta certezza di ricordare perfettamente che in aula non c'era. Mi chiedo come possa il Tribunale in questa sentenza scrivere queste cose con riferimento ai ricordi dei testi o degli imputati che vanno via via modificandosi e ad avviso del Tribunale adattandosi alle dichiarazioni altrui quando siamo di fronte a un episodio che credo che anche per loro sia stato vissuto come un unicum della loro carriera di appartenenti alle forze dell'ordine. Non mi risulta che i G8 in Italia siano stati numerosi, non mi risulta che a Genova si siano verificate manifestazioni o eventi analoghi, non mi risulta che si siano verificati episodi di irruzione in una scuola pubblica e quindi non vi è spazio alcuno per affermazioni del tipo di cui vi ho dato lettura. Non è accettabile che il Tribunale pervenga a queste conclusioni per liquidare elementi di prova sia di tipo documentale sia di tipo testimoniale. Io mi limito a intervenire in relazione a quella parte dei motivi di appello presentati dalla Procura Generale che ho personalmente scritto. Ovviamente ho letto e ho condiviso anche gli argomenti svolti dai colleghi nel motivo complessivo di appello che abbiamo presentato, tratto solo questa parte, poi cederò nuovamente la parola al collega per la conclusione dell'intervento nostro. E la parte di cui mi sono occupato è quella relativa alla irruzione nella scuola Diaz, l'irruzione nella scuola Pascoli, Pandera, uno dei colleghi della Procura della Repubblica. L'irruzione della scuola Diaz con riferimento ai verbali, i verbali di arresto, i verbali di perquisizione e dai reati di falso che sono stati contestati. Il Tribunale, per giungere alla conclusione che non si deve, nessuno deve rispondere di falsi perché falsi non ce ne sono, esamina genericamente i fatti che sono stati, che si sono verificati. A mio avviso il metodo corretto di approccio all'esame per un reato di falso in atto pubblico è il contenuto dell'atto. Si deve partire da ciò che è scritto nell'atto di cui stiamo discutendo. Occorre esaminare e leggere testualmente ciò che vi è scritto, dopodiché si andrà ad esaminare se quello che è stato scritto è falso o non è falso e successivamente, se fosse ritenuto falso, chi sono gli autori, per quale motivo, la consapevolezza, la non consapevolezza, ogni altra questione che può attenere all'elemento soggettivo. Ma prima bisogna partire dal documento che va esaminato, a mio avviso, in modo analitico. Il verbale di perquisizione è stato redatto nel corso della notte, formalmente risulta alle ore 4 del 22 luglio, quindi circa 3 ore e mezzo, 4 dopo, 4 ore dopo l'inizio dell'eruzione nel cortile della scuola di Iazza. I sottoscrittori sono le persone che sono imputate. Si legge per la parte che mi interessa. Alle ore 23:30 del 21 luglio hanno proceduto a questa perquisizione nei locali della scuola di Iazza. Conseguente sequestro di armi, strumenti di offesa ed altro materiale, fra cui due bottiglie Molotov che si trovavano nella sala di ingresso ubicata al piano terreno, questo che cito è tra virgolette testuale. Tra le armi vengono indicate anche 6 mazzette in alluminio ricurve e tra le cose sequestrate si aggiunge uno zaino di proprietà di tale Sabo Jonas, al cui interno si trovavano alcuni fogli di carta, su uno dei quali erano, apro virgolette, manoscritti, frasi e disegni meglio indicati nel relativo verbale di arresto. Altro oggetto sequestrato, uno zaino di proprietà di Gieser Michael Roland, contenente varia documentazione. Si legge ancora nel verbale di perquisizione che fra le 93 persone, a carico delle quali poi la perquisizione è stata effettuata, perché presenti all'interno della scuola di Iazza, che poi sono le 93 persone denunciate per i reati che ben sapete, vi erano anche tali Breuer Stefan, Kovel Mark William, Jäger Laura e Sabo Jonas. A mio avviso, queste specifiche circostanze che vi ho letto e che sono riportate nel verbale di perquisizione sono false. La perquisizione innanzitutto non ha avuto inizio alle 23:30 ma alle 00:00, come documentato nei filmati. Le armi, le bottiglie Molotov non sono state trovate all'interno della scuola di Iazza. Non mi dilungo su dove sono state trovate perché il fatto può ritenersi ormai notorio. Le 6 mazzette ricurve in alluminio. Allo sprovveduto lettore, che nella fattispecie ero io, quando leggo 6 mazzette ricurve in alluminio, sfugge una possibilità di raffigurarmi che cosa fossero, qualcosa comunque che poteva essere utilizzato per l'offesa alla persona. Mazzette, penso, non so, tipo un martello, una mazza, magari non proprio grande. È stato accertato che in realtà non si trattava di quello che si voleva far credere, bensì, come risulta da una deposizione ritenuta attendibile del soggetto proprietario di uno zaino, tale Sabo Jonas, quando è rientrato in possesso del proprio zaino si è accorto che si era afflosciato, perché le due mazzette metalliche d'alluminio che reggevano lo zaino erano state sfilate. Sulle altre 4 non abbiamo una analoga dichiarazione, ma essendo state accomunate nella stessa descrizione vuol dire che erano identiche alle altre due, e comunque sono acquisite agli atti come corpo di reato e la Corte potrà eventualmente disporre anche l'apertura per verificare. Non sono armi, sono delle stecche di alluminio che sorreggevano degli zaini che sono state estratte e contrabbandate per armi. Il materiale, tra virgolette, eversivo, rinvenuto nello zaino di questo Sabo Jonas e che viene rinvenuto all'interno della scuola Diaz e che serve a dimostrare come i presenti fossero soggetti appartenenti ai Black Bloc o comunque all'area eversiva, poi vi dirò anche più o meno cosa c'era scritto, ma è riportato negli atti almeno in parte, come ha tranquillamente riferito questa persona, che è stata ritenuta attendibile dal tribunale, che non aveva alcun motivo per riferire queste circostanze, quando non ha negato la proprietà dello zaino e dei documenti ivi contenuti. Questo zaino si trovava all'interno della scuola Pascoli, poiché conteneva quel materiale ritenuto utile a dimostrare che nella scuola Diaz antistante vi fossero i black belt, è stato preso, trasferito nella scuola Diaz e reportato come oggetto rinvenuto in quella scuola. Lo Zabo ha detto che nessuno lo ha contraddetto, il tribunale ritiene veritiere queste sue dichiarazioni, che lui alloggiava nella scuola Pascoli, che era uscito senza zaino per andare a trovare delle persone nella scuola Diaz quando è arrivata la polizia e poi ha cercato di allontanarsi da una finestra e dalle impalcature. Da ultimo, nel verbale, si danno come presenti alla perquisizione all'interno della scuola Diaz quattro persone. Uno, Colonel Mark Williams, è pacifico in atti, è documentato da riprese filmate, lo dichiara il Colonel, nessuno lo contraddice. Il Colonel stava tranquillamente transitando nella via esistente fra le due scuole prima che iniziasse l'opera di forzatura del cancello esterno della scuola, non del portone. Ed è stato vittima di una selvaggia aggressione. Come si possa trasferire non solo un oggetto materiale, lo zaino, ma addirittura una persona vittima di un'aggressione su una via pubblica, portarla all'interno della scuola, denunciarla per associazione per delinquere, finalizzata a devastazione e saccheggio, denunciarla per lesioni personali ai danni degli agenti, denunciarla per resistenza a pubblico ufficiale, quando è stata esclusivamente vittima di un'aggressione con conseguenze anche decisamente gravi per lei. L'ora di inizio, torno un attimo indietro, l'ora di inizio della perquisizione, 23:30 anziché la mezzanotte, può essere un mero errore materiale, potrebbe comunque avere uno scarsissimo rilievo e quindi non intendo soffermare in modo particolare l'attenzione su questo punto quando sono gli altri i punti di maggior rilievo. Qualche perplessità a me viene sulla scelta dell'ora, quando, e ve lo ha già spiegato un collega poco fa, si decide di intervenire nella scuola Diaz a seguito dell'episodio verificatosi in precedenza, quando le quattro autovetture andate nella via chissà per quale ragione vengono fatte oggetto della asserita ma inesistente aggressione fisica, danno poi lo spunto all'intervento presso la scuola Diaz. E allora bisogna creare uno stretto legame anche cronologico fra i due episodi, non solo di natura causale. Succede questo, gli aggressori si sono rifugiati nella scuola Diaz, interveniamo immediatamente per bloccarli. In realtà l'episodio di cui si discute e che negli atti viene riportato come accaduto alle ore 22:30, quindi solo un'ora prima dell'inizio, secondo il verbale di perquisizione falso, dell'eruzione della scuola Diaz, era in realtà avvenuto alle 21:30. E allora bisognava ritardare, sulla base degli atti, questo episodio e anticipare l'altro per creare un più stretto legame, anche cronologico, fra questi fatti. Thank you. verbale di arresto. Si legge che presso l'istituto, qui alle 23.30 del 21 luglio, presso l'istituto scolastico Armando Diaz, si era proceduto all'arresto di 93 persone, responsabili, apri virgolette, di associazione per delinquere finalizzata alla devastazione e saccheggio, nonché di detenzione abusiva di armi da guerra, cosiddette bombe Molotov. E poi si spiega perché, perché colpe nella flagranza dei reati previsti dagli articoli 416, 419, 582, 336, 337, più la detenzione, il porto illegale delle armi. Sulla base di quali elementi è scritto nel verbale di arresto? 1. Dopo che le forze dell'ordine avevano forzato il cancello che dà accesso al cortile, sottolineo tre volte dopo. Quindi i reati sono stati commessi dopo lo sfondamento del cancello. Ciò che è stato eventualmente commesso prima non viene minimamente preso in considerazione ai fini di questo atto, ammesso che ci sia stato qualcosa. Quindi se esistono dei testi che riferiscono, ce n'è uno che viene citato in quella copiosa memoria di 800 pagine che confesso di non essere riuscito a leggerlo perché solo ieri pomeriggio, per ragioni note, ho potuto rileggermi gli atti. Viene citato comunque un testo che racconta, sono tutte cose accadute precedentemente e che non rilevano in alcun modo ai fini di stabilire se questo verbale sia o no falso. Quindi, dopo questo, le forze dell'ordine entrate nel cortile, virgolette, venivano fatte oggetto di un fittissimo, anche questo termine lo sottolineo tre volte, fittissimo, lancio di oggetti di ogni genere. Ciò rafforzava di più il personale operante profondo convincimento che effettivamente all'interno del predetto edificio i giovani manifestanti detenessero armi di ogni genere. Secondo punto, una volta che gli agenti erano entrati nella scuola, quindi avevano superato l'ostacolo posto dai portoni centrale e laterale sinistro chiusi, virgolette, i giovani presenti all'interno cercavano di resistere ulteriormente, dapprima ingaggiando colluttazioni con i precedenti ed in seguito disperdendosi per i vari piani dell'edificio, anche per garantirsi la possibilità di poter tendere inaspettatamente ogni sorta di agguato. Tralascio le considerazioni sulle considerazioni, mi limito a questi dati oggettivi, la resistenza ulteriore e le colluttazioni ingaggiate dai 93 soggetti denunciati e arrestati. Qualcuno è riuscito a fuggire, qualcuno è stato ripreso all'esterno ed è stato poi riportato dentro. Terzo punto, l'agente Ducera era stato accoltellato al torace, senza ulteriori e drammatiche conseguenze, solo grazie all'utilizzo da parte del predetto operatore di polizia di un giubbotto protettivo. Quarto punto. Nelle concitate fasi di ingresso durante la colluttazione, i giovani in argomento provvedevano intenzionalmente a lanciare verso ogni luogo i propri zaini. Ciò evidentemente per rendere impossibili le operazioni di attribuzione delle responsabilità penali relativi all'eventuale rinvenimento e sequestro di armi. 5. Rinvenimento degli oggetti descritti nel verbale di sequestro, fra cui le due bottiglie molotov, che sono state ritrovate, apri virgolette, al piano terra dello stabile, in prossimità dell'entrata, in luogo visibile e accessibile a tutti. Chissà perché erano in questo luogo visibile e accessibile a tutti. Forse perché tutti i 93 sono stati accusati di concorso nella detenzione nel porto illegale di queste due bottiglie molotov. Ed ancora, rinvenimento di uno zaino di proprietà di tale Savo Jonas, al cui interno si trovavano alcuni fogli di carta, moltissimo dei quali erano manoscritte parole quali Genova 2001, tipo, rivolta. Ciò costituiva conferma delle comuni finalità di rivolta e di devastazione che l'organizzazione si prefigge anche attraverso una capillare divulgazione, la sua capillare divulgazione. Si legge ancora nel verbale che questo manoscritto descrive nei dettagli la preparazione di un giubbotto speciale da utilizzarsi in occasione di eventuali contatti con le forze dell'ordine in occasione del vertice del G8. E riporta anche la frase: di fronte a me ci sono circa 200 persone che lavorano su questo tipo di armamento passivo. Peccato che tutto questo si trovasse in uno zaino che era stato lasciato nella scuola Pascoli e non nella scuola Diaz. Queste circostanze, a mio avviso, sono anch'esse false. Cominciamo dalla prima, il fittissimo lancio di oggetti di ogni genere. Occorre, credo, distinguere tra lancio di oggetti, lancio sporadico di oggetti, fitto lancio di oggetti o fittissimo lancio di oggetti. Ma al di là di queste distinzioni abbiamo delle dichiarazioni. C'è chi ha asserito che lancio di oggetti vi fu, c'è chi invece ha asserito il contrario. E in presenza di questi elementi discordanti, il tribunale avrebbe dovuto calcare l'attenzione su elementi per quanto possibile più oggettivi, visto che nella fattispecie questi elementi oggettivi esistevano ed erano costituiti dai filmati. Sui filmati, da quello che ho compreso, vi è stato un ampio dibattito in primo grado, sono stati sentiti anche gli esperti del RIS che hanno schiarito le immagini, che hanno cercato di esaminarle nel modo più attento possibile. I filmati possiamo vederli anche noi, io l'ho visto e vi chiedo poi di avere la pazienza di vederlo da 2 minuti, forse più o meno, anche voi, dopo che vi avrò illustrato quelle che sono le mie opinioni sulla base della visione personale dei filmati. A dire le mie opinioni, il test polizia giudiziaria collega, quindi di coloro che sono intervenuti in questa operazione, stiamo parlando di un black bloc o di un estraneo, ha riferito che dall'esame del filmato non si evidenzia alcun lancio di oggetti contundenti. È vero che non sarebbe stato possibile, tenuto conto delle condizioni di luce, vedere lanci di piccoli oggetti. Su quello l'interessato non è in grado di pronunciarsi, ma certamente si sarebbero visti lanci di oggetti di ben altra consistenza. E di questi lanci non vi è alcuna traccia nel documento filmato. Le finestre della scuola apparentemente sono quasi tutte chiuse. Non si vede alcuna persona affacciarsi e lanciare oggetti dalle finestre. Si può replicare che questi lanci magari sono avvenuti, tenuto anche conto di alcune dichiarazioni, non dalla facciata principale dell'edificio, che è inquadrata dalle telecamere, bensì dall'ala sinistra, dove vi erano dei punteggi, dove la zona rimaneva in ombra. e allora poi andremo a vedere se queste affermazioni siano compatibili con la realtà sottostante, ancorché non sia stato possibile inquadrare le finestre nel lato sinistro dell'edificio. La difesa contesta questa affermazione che nella parte anteriore non vi fosse alcuna persona che si sia affacciata alla finestra e che abbia lanciato oggetti, semplicemente citando, questo l'ho letto nella memoria di 800 pagine ieri pomeriggio, citando due testimoni . Si chiede all'appellante se tra i motivi ci possa essere anche la mancanza di luce, ragione per cui, come emerso gli istruttori e video, non sono riusciti a catturare neanche le salme di almeno due persone presenti sul balcone nel primo piano sopra il portone d'ingresso, il signor Mirko Schleiting e la signora Angela Petrone. Non c'era luce sufficiente sul lato sinistro, la luce nella parte centrale era sufficiente. E dopo che le forze dell'ordine avevano sfondato il cancello d'ingresso, non si vede alcuno affacciato alle finestre. Allora, cosa dicono queste due persone, se veramente affermano di esserci stati? La difesa non dice che queste persone hanno lanciato oggetti, vuole soltanto insinuare dei dubbi sulla tesi nell'accusa, in ordine al fatto che non si vedessero persone affacciate alle finestre. Test Schleiting. È vero che ha guardato attraverso le finestre, ma quando? Ho visto solo la polizia mentre scuotevano il cancello, quindi mentre ancora tentavano di entrare nel cortile, non dopo che sono entrati nel cortile, e i lanci, secondo quello che risulta nel verbale della cui falsità stiamo discutendo, sono avvenuti, ve lo ricordo perché c'è scritto, dopo l'irruzione nel cortile. Ho visto solo la polizia mentre scuotevano il cancello e da allora sono rientrato. In senso sostanzialmente analogo, l'altro test. Mi ricordo di aver visto dei poliziotti dove si trovavano nel cortile, sulla strada, no, esternamente, sulla strada. Quindi se con questa memoria si vuole incrinare la tesi accusatoria, allora bisognerebbe riportare delle dichiarazioni che siano in linea con quanto sostiene l'accusa, e dire no, dopo che sono verificati certi fatti, dopo che è iniziato l'ingresso nel cortile, ecco che allora si vedono le persone affacciate alle finestre. Questo non viene detto, perché non può essere detto, perché è smentito dai filmati. Abbiamo addirittura un funzionario il quale afferma che ha visto cadere un maglio e indica anche con precisione a sinistra del portone principale, perpendicolare e prossimo al muro esterno dell'edificio, poco prima che venisse sfondato il portone centrale di accesso alla scuola Diaz. Quindi stiamo più parlando di quegli oggetti di piccole dimensioni che, secondo quanto riferito dall'operatore Luis, potevano sfuggire. Stiamo parlando di un maglio. Non si vede cadere alcun maglio. Si potrebbe replicare, magari è caduto nel momento in cui l'operatore ha zoomato sui militari che stavano entrando nella scuola dopo aver sfondato l'ingresso. certo, è possibile, ma allora ci sono due obiezioni. Se all'occhio della telecamera sfugge una determinata circostanza per le condizioni di luce e per la distanza, come faceva il funzionario in questione ad avvedersi della caduta dell'aglio quando le immagini in quel momento, quando la polizia sta cercando di entrare nel portone, si trovava nel punto prossimo al cancello e stava uscendo per andare in strada e volgeva le spalle all'edificio. E poi c'è un'altra considerazione. Viene gettato un maglio, stiamo parlando di un arresto in massa anche per resistenza, stiamo parlando di armi proprie, di molto o improprie, tutte le altre, e in presenza di questa situazione nessuno si preoccupa, dopo l'irruzione, di fotografare il maglio, di a un verbale di sequestro, di descrivere il luogo dove è caduto. Ma questo non vale solo per il maglio, vale addirittura per una scrivania, perché qualcuno ha detto di aver visto buttare dalla finestra una scrivania. Non stiamo parlando di una piccola pietra. C'è una fotografia in atti della scrivania sfasciata a terra nel cortile della Diaz. Si vede nel filmato una scrivania. Si vede nel filmato a terra una scrivania perché il cortile è inquadrato anche quando tutti gli agenti sono entrati nella scuola di Diaz. Non può sfuggire all'occhio delle telecamere una scrivania sfasciata, caduta ma non si sa quale piano, che doveva essere per terra nel cortile. C'è un'altra persona che dice che è caduta una sedia e che lo ha ferito al naso, e anche di questo non vi è traccia in fotografie, in verbali di sequestro che descrivano lo stato dei luoghi. Esaminatevi con attenzione il filmato in camera di consiglio. Guardate quali sono i possibili oggetti che si trovano in un cortile di una scuola pubblica interessata a lavori di ristrutturazione, perché vi sono ponteggi sia sull'ala sinistra dell'edificio sia sull'ala destra. In un cortile di una scuola che in quei giorni era stata frequentata da numerose persone che hanno, credo, bivaccato, se posso usare questo termine, nella scuola, e avranno quindi mangiato, avranno bevuto, e quindi ci saranno state comunque delle lattine anche all'esterno del cortile, ci saranno stati dei calcinacci, delle altre cose che sono compatibili con i lavori che erano in corso. Confrontate, esaminate il filmato, guardate il cortile, guardatelo prima dell'irruzione della polizia, guardatelo durante il tentativo di forzare il portone, guardatelo dopo che all'interno della scuola erano entrati gli agenti, e potrete rendervi conto di che cosa ci poteva essere. Si fa poi riferimento, per sostenere la tesi del lancio di oggetti, alla levata di scudi da parte di coloro che per primi sono entrati nella scuola, sia dopo aver sfondato il portone centrale, sia dopo aver forzato il portone laterale. Hanno alzato gli scudi per proteggersi dal lancio di oggetti. Addirittura ci sarebbe una persona che si sarebbe abbassata, e quindi si vedrebbe il movimento del soggetto che si abbassa e lo scudo che si abbassa per proteggersi. A parte che, ci ho anche riferito un test, la tecnica di intervento in siffatte situazioni prevede proprio che gli scudi vengano tenuti al di sopra del capo, indipendentemente dal fatto che vi sia o che non vi sia in atto un lancio di oggetti. Proprio quando gli scudi vengono levati sopra il capo degli agenti perché stavano per entrare nel portone, l'operatore ha zoomato sugli scudi o su quella scena che riprendeva anche gli scudi. Non si apprezza alcun lancio di oggetti di qualsiasi tipo. E questa ripresa è molto più ravvicinata rispetto alle altre. Il tribunale afferma che l'esame dei filmati che riprendono le fasi dell'arrivo delle forze dell'ordine e dell'ingresso nella scuola di Azpertini non sono determinanti al fine di affermare o di escludere che vi sia stato un lancio di oggetti nei piani superiori della scuola, come riferito da diversi imputati, a testi negati invece da altri. Non condivido questa affermazione perché l'esame dei filmati dimostra il contrario. L'unico spazio che può essere concesso è un lancio sporadico di piccoli oggetti che possono essere pietre o cose simili. Si parla anche di vetri, si parla di rumori di vetri infranti. Ora, che vi siano stati dei vetri infranti è pacifico. Sono stati i primi, proprio gli agenti, a rompere i vetri di una o più finestre prima di entrare. E anche questo risponde, pare, a una tecnica che impone in questa situazione di creare un stato di ulteriore apprensione a coloro che si trovano all'interno. Ci sono state anche delle infrazioni di vetri effettuate da coloro che erano all'interno della scuola. Perché? Perché, vista la situazione, lungi dall'opporre la benché minima resistenza, molti hanno cercato la fuga e l'hanno cercata sperando che i ponteggi consentissero loro di scendere a terra. E per accedere alla zona dei ponteggi dovettero rompere i vetri di una o più finestre, vetri che forse caddero nel cortile. Che cosa ben diversa dal lancio di oggetti contundenti. Che cosa, vi cito qualche dichiarazione dei soggetti interessati, che cosa hanno dichiarato alcuni? Dottor Cantelini, mi limito poi per il resto l'invio ai motivi di appello in atto, mi limito a una frase. Era un lancio di oggetti, non fittissimo, ma comunque di diversi oggetti. Sentì il rumore di un tonfo vigoroso come di un oggetto, a mio parere, del peso di almeno 3 kg. Dottor Mortola, dal punto in cui ero vidi volare dall'alto qualche bottiglia, anche se non so quantificare il numero. E poi il discorso del maglio che vi ho citato, che non può essere vero perché in quel momento il dottor Mortola dava le spalle e stava uscendo dal cortile. Dottor La Barbera, non so precisare l'esatta quantità e provenienza degli oggetti lanciati. Peraltro ho successivamente pensato, ritornando con la mente a quel momento, che la provenienza del lancio di oggetti fosse da individuare non nell'edificio da perquisire, ma nell'altro che si trovava di fronte. Sono sicuro comunque del lancio di oggetti in tale fase, tanto che ho dichiarato che, come ho dichiarato, fu l'autista che mi rincorse e mi offrì il casco di protezione. Due considerazioni. La prima, dalla scuola di fronte, che poi la scuola Pascoli, vennero lanciati oggetti. E sono diversi testi che parlano di lancio di oggetti dalla Pasqua e non dalla Diaz. Allora qua si gioca su un equivoco, e allora mi chiedo, tra l'altro, per quale motivo? Dove lancio di oggetti non vi fu, ma quello era l'obiettivo predeterminato, si interviene e si arrestano indiscriminatamente e si percuotono indiscriminatamente 93 persone, mentre nell'altro edificio dove si interviene circa 4 minuti dopo, pur essendo di stato lancio di oggetti, non si arresta alcuno e non si percuote alcuno. Aggiungo che la ripresa filmata consente di riconoscere il dottor La Barbera. È senza casco. Sì, alle ore 23:58 e 57, pochi istanti prima dello sfondamento nel cancello che si mette nel cortile della scuola Diaz, sia alle ore 05 e minuti e 5 secondi, quindi pochissimi minuti dopo l'irruzione nell'edificio scolastico. Quindi non è vero che si mise il casco o che comunque se lo mise nel periodo di tempo molto breve in cui sarebbero avvenuti tutti i fatti che sono stati riportati nei verbali di perquisizione e di arresto. Dottor De Sarro, posso testimoniare soltanto dell'effettivo lancio di pietre. Non avendo protezione mi sono subito allontanato. Non so precisare la quantità degli oggetti, ne ho visto la loro provenienza o direzione, se non genericamente. Mi sembrava provenissero dall'istituto da perquisire. Non posso essere preciso. Dottor Ferri, ho sentito cose cadere per terra nel cortile. Mi è parso di sentire il rumore di cocci di bottiglia. Forse erano i vetri infranti. Ho visto persone che si erano affacciate sul terrazzo dell'edificio. Se parliamo della zona Ponteggi, è vero, perché hanno tentato la fuga, non hanno tentato di colpire. Se parliamo della zona centrale, non è vero. Ho visto anche che qualcuno si portava rapidamente ai piani superiori. Non posso essere più preciso sul lancio degli oggetti. Ho avuto questa sensazione dai rumori che sentivo. Però nei verbali si scrive che abbiamo visto, uso plurale per accomunare tutti, un fittissimo lancio di oggetti. Ho anche avuto la sensazione che oggetti provenissero anche dall'altro edificio, quello di fronte. Però nei verbali nulla si scrive di lanci di oggetti dall'edificio di fronte, perché tutti gli oggetti invece sarebbero piovuti dalle finestre della scuola Diaz. Dottor Cicimarra, ho potuto percepire, prima dell'ingresso nella scuola, ho potuto percepire il lancio di oggetti provenienti dai piani superiori dell'edificio. Non so precisare che tipo di oggetti veniva lanciato. La mia è stata più che altro una sensazione, dettata dalla percezione del rumore di vetri rotti. Ma di queste sensazioni non vi è traccia nei verbali di cui stiamo discutendo, perché le sensazioni si sono trasformate in fatti certi, oggettivi, sicuri. E poi una testimonianza che viene citata dal tribunale per avvalorare la tesi del lancio di oggetti di una persona estranea alle forze dell'ordine, quindi di un testimone in senso stretto. È un infermiere professionale del 118 che si chiama Giuseppe Galanti. Quando sono arrivato, è il primo automezzo del 118 che arriva sul posto. Quando sono arrivato, non vedo l'esterno conferito, ogni ambulanza come prima di arrivare. C'era un gran fracasso, una grida aggressiva, rumori di oggetti che si rompevano, che arrivavano dall'alto, erano cioè gettati dalla scuola. Riconosco la mia voce nella chiamata al 118, alle ore, questo è aggiunto tra parentesi, non lo dice all'interessante, 00:01:18, dico, stanno buttando giù tutto. Davano l'avviso di proteggersi ai mezzi di soccorso che erano in arrivo. sceso in ambulanza, mi sono diretto di corsa al portone, sopra un lancio di oggetti che avveniva tra il cancello e l'ingresso di una scuola. I lanci probabilmente arrivavano anche dall'altra scuola. Sulla strada non arrivavano oggetti lanciati, ma soltanto tra il muretto e il portone. Il tribunale cita questa deposizione proprio perché proveniente dal soggetto estraneo ai fatti e disinteressato, il quale riferisce che quando ho pronunciato quella frase stavano buttando giù di tutto, essendo le ore 00:01:18, perché si rilevano dal filmato, ciò significa che in quel momento era ancora in corso l'azione di ingresso nella scuola e di conseguenza la frase stavano buttando giù di tutto, che poteva riguardare anche la Pascoli, ma riguardava pure la Diaz. Io ritengo che quando in una sentenza si fa un'affermazione e magari pagine dopo se ne fa un'altra, la terza affermazione che viene sviluppata altre pagine più avanti non può essere in contrasto con le due precedenti affermazioni. Cosa voglio dire? Vi è stata e vi è tuttora discussione tra accusa e difesa sull'esatta ricostruzione degli orari. Vi è certamente una sfasatura tra l'orario che appare sul filmato e la realtà, perché diciamo, l'orologio della videocamera non era esatto. Il tribunale, sulla base di una consulenza delle parti civili fatta propria dai pubblici ministeri, contrastata non con una consulenza ma con argomentazioni della difesa, di cui parlerà la difesa, ha esaminato la questione e ha ritenuto corretta la ricostruzione operata dall'accusa civile e pubblica. E quindi da certi orari che appaiono nei filmati di cui stiamo discutendo occorre operare una modifica. A seguito di questa modifica il tribunale, non solo il pubblico ministero, non solo le parti civili, il tribunale in sentenza riconosce che per esempio i cancelli sono stati sfondati alle ore 00:23:59, intorno a mezzanotte. E è possibile quindi stabilire con certezza anche il momento in cui gli agenti sfondano i due portoni. Ed è possibile anche verificare che una volta sfondati i portoni non ci sono più problemi di lanci, veri o presunti che fossero, perché nemmeno nelle verbali di cui stiamo discutendo si parla più di lanci quando gli agenti erano all'interno della scuola Diaz e stavano compiendo quell'opera di ricerca, uso questo termine tra virgolette come eufemismo, di ricerca dei 93 soggetti che poi sono stati arrestati. Se il tribunale riconosce questo, dopodiché cita questa deposizione del teste Galatti e fa riferimento all'ora 00:01:18, è chiaro che a quell'ora era proprio in corso l'ingresso degli agenti nella scuola, lo sfondamento del portone. E allora è vero, la tesi del tribunale sarebbe corretta, il Galanti a quell'ora ha percepito dei lanci mentre gli agenti stavano cercando di entrare nella Diaz. Domanda: per quale motivo il tribunale dopo aver riconosciuto la validità della ricostruzione cronologica operata dalle parti civili dal pubblico ministero, dopo aver operato questa correzione di circa 4 minuti e qualcosa sugli orari, se ne dimentica totalmente quando deve esaminare una deposizione che va a favore degli imputati, perché non è alle 01 e 18 che il test era sul posto, bensì era alle 05 e secondi che si trovava lì, un'ora in cui è pacifico che nessun lancio poteva essere effettuato nella scuola Diaz, perché ormai era da tempo in corso quella attività di ricerca degli occupanti. Questa deposizione non rileva in alcun modo, se non per dimostrare che lanci avvenivano dalla scuola Pascoli, dove in quel momento gli operatori delle forze dell'ordine stavano entrando o erano appena entrati. Quindi non citiamo deposizioni in questo modo, smentendo se stessi per quanto scritto in precedenza in sentenza. L'eruzione della scuola Pascoli avvenne, come è stato ricostruito dal tribunale, fra le 04:47 e le 06:41, ed è proprio in questo frangente che giunge sul posto l'infermiere Granti, e proprio in questo frangente che afferma, grida, stanno buttando giù di tutto. Questo è dimostrato dai filmati. Già l'esame di queste dichiarazioni dei soggetti imputati dimostra la falsità di quanto è stato scritto e sottoscritto dagli stessi interessati nei verbali di arresto e di perquisizione. Perché in ogni caso, anche a voler accedere a queste dichiarazioni rese in sede processuale, quel fittissimo lancio di oggetti non vi fu. Tutto al punto, ne fu uno sporadico che nella realtà però neppure quello avvenne. Abbiamo poi ovviamente le voci contrarie che affermano che non vi fu alcun lancio di oggetti, vi risparmio la citazione, e me ne cito solo una perché arriva non da un test estraneo alle forze dell'ordine ma da un addetto ai lavori. Il dottor Fournier non ha visto lancio di oggetti prima di entrare. Un'ultima considerazione sui filmati, per sgombrare il campo da quel residuo dubbio che la Corte può avere quando l'addetto ai lavori del RIS afferma non sono stati lanciati oggetti di dimensioni superiori a una pietra, perché non si vedono nel filmato, potrebbero essere stati lanciati oggetti più piccoli perché sarebbero sfuggiti all'occhio delle telecamere in considerazione dell'ora tarda e quindi del buio. Ora voi immaginate, per ora vi dico solo immaginate, poi io del tecnico ve lo faccio vedere. Si entra nel cortile dopo aver sfondato il cancello d'ingresso e un gruppo molto consistente, decine e decine di persone, accede al cortile. Una parte, coloro che sono in prima fila, cerca di sfondare il portone centrale e poi quello laterale sinistro. Guardate i movimenti di queste persone. Ponetevi la domanda: se io fossi stato al posto di una di quelle persone e avessi percepito, perché è realmente esistente, questo lancio di pietre, ancorché di piccole dimensioni, mi sarei trattenuto nel cortile a parlare con sarei liberamente mosso senza correre, senza accennare alcun gesto di protezione di qualunque tipo, anche se non indossavo il casco. Potrete constatare, esaminando il filmato, che non esiste alcun comportamento, alcun movimento, alcun atteggiamento da parte di coloro che si trovavano all'interno del cortile quando, secondo i verbali, sarebbero piovuti questi oggetti. Non esiste alcun comportamento che faccia soltanto pensare al lancio sporadico di non fittissimo, di pietre, di bottiglie o di pezzi di vetro, perché l'atteggiamento sarebbe stato decisamente più guardingo e protettivo di se stessi. L'unico comportamento protettivo è la levata di scudi di cui vi ho parlato solo nel momento finale della forzatura dei portoni, che è da un lato giustificata, come vi ho detto, da tecnica adeguata al tipo di intervento, e dall'altro la zoomata dell'operatore che porta a evidenziare che nessuna caduta di oggetti si verifica in quel momento. Secondo punto è la resistenza opposta. Secondo punto è la resistenza che sarebbe stata opposta dai soggetti 93 che si trovavano all'interno della scuola e che sono poi stati arrestati. Non esiste alcun elemento di prova in tal senso. Non solo perché tutti gli interessati lo hanno negato, e fin qui possiamo rimanere nell'ovvio, uno nega di aver commesso un reato, vale per tutti, non è che valga solo per gli appartenenti alle forze dell'ordine. basta esaminare i referti medici. Per il resto poi mi richiamo a quanto scritto in sentenza. Non li leggo tutti perché sono 93, ma solo per farvi capire, sono 79 per l'esattezza, chiedo scusa. Cioè su 93 persone arrestate, ben 79, in realtà sono almeno 80 perché in questa lista non c'è il COVID, che credo sia parte lesa di altro, di ben più grave reato. Abbiamo caratteristica di queste lesioni che è compatibile esclusivamente con una aggressione da parte degli agenti armati di manganello contro persone che erano esclusivamente in atteggiamento difensivo. Albrecht Thomas Daniel, colpito con manganellate alla testa in tutto il corpo, il trauma cranico epidurale, ferite lacero contuse multiple in regione parietale sinistra, occipitale sinistra, coronarica destra, contusione emitoracica sinistra, ricoverato con operazione di craniotomia frontale sinistra. Vi cito solo quelle di maggior rilievo. Baro Wolfgang K, frattura cranica in sede parietale superiore, ematomi vari, ematomi su tutte le quattro estremità, costole, fianchi, viso, schiena, sospetta infrazione nel femore sinistro. Barringhaus York, trauma cranico facciale, ferita lacero contuso al naso. Bartesaghi Gallosara, trauma cranico. Bertola Matteo, trauma cranico, ferita sopraccigliare destra e cuoio capelluto, dorsalgia. Bob Merfabien, frattura del dito indice della mano sinistra, frattura nona vertebra destra, contusioni varie alla schiena, contusioni al dito medio anulare, quindi atteggiamento difensivo, colpi di manganello che vanno a ledere gli arti superiori con le dita. Cestaro Arnaldo, frattura scomposta con distacco osseo del terzo distale dell'ulna destra, frattura lievemente scomposta del perone destro, fratture costali multiple a destra, ricoverato, lesioni gravi, indebolimento permanente dell'organo della pensione e della deambulazione. Coiglie Benjamin, frattura doppia di mandibola e condilo sinistri, frattura zigomatica destra, indebolimento permanente dell'organo della masticazione e altri, trauma cranico, lesioni in regione dorsale, scoriazioni, ematoma alla mano destra, Doherty Nicola Anne, frattura distale radio destra, trauma cranico, lesioni gravi, 40 giorni, postumi di volontari. Drever Giannetti, frattura composta terzo metacarpo mano destra, Duman, frattura dell'ulna sinistra, lesioni gravi per oltre 40 giorni, Felix, trauma cranico, Galloway, trauma cranico, contusioni multiple, dorso, regione lombare, Gieser, policontusioni in sede occipitale, zigomo, labbro sinistro, superiore, braccio e dorso della mano, glutei, quindi gente anche a terra, marcia in giù, colpita. Giovannetti Ivan, trauma cranico, ematomi plurimi ai glutei. Gol Suna, trauma cranico, contusioni toraciche, glutei e polpaccio. E mi fermo qui per non tediare ulteriormente la corte, che potrà tranquillamente leggersi tutti questi referti che comunque sono caratterizzati dalle circostanze che vi ho elencato. Quali resistenze? La gente scappava o cercava di limitare i danni, di ripararsi, di buttarsi a terra, rimanere immobili sperando di non essere colpita. E su 93 persone arrestate, 79 più Mark Cowell hanno riportato lesioni. Non esiste resistenza in questa sede, non esiste alcuna connotazione. Sono falsi anche sotto questo profilo. faccio un rinvio ai motivi di appello per quanto riguarda le considerazioni sui filmati e sull'esame del test del RIS, per non ripetere quello che ho già detto. L'altro punto importante è l'accoltellamento dell'agente nocera. Non vado oltre quello che è stato ampiamente scritto nelle memorie e nei motivi di appello, mi limito solo a rilevare alcune circostanze. Vi è una relazione di servizio scritta nell'immediatezza dei fatti da parte dell'agente Lucera, che era accompagnato nel momento in cui è accaduto l'episodio di cui stiamo discutendo dall'ispettore Panzieri ed altri colleghi non nominati nella medesima squadra. Questo si legge nella relazione di servizio. Entra in una stanza buia e c'è una persona che urla, che protende il braccio armato di coltello puntandolo all'altezza della gola. Prego. Punto, secondo le frasi riportate nella propria relazione, il Lucera colpisce con il tonfa, col manganello, al torace, lo fa indietreggiare, ciò non impedisce all'aggressore, che pur fa un passo indietro, di colpirlo con un colpo di coltello al petto. A questo punto l'ispettore Panzieri e gli altri colleghi intervengono, bloccano questa persona, lo portano fuori e nel frattempo viene recuperato a terra il coltello in questione. E poi solo successivamente il Lucera si rende conto che era stato colpito, non ferito, perché il corpetto lo aveva protetto dal coltello. A quel punto, cosa sarebbe legittimo attendersi? Che questa persona resi responsabile di un tentativo di omicidio, perché tale deve ritenersi una coltellata al petto che viene bloccata da un corpo esistente che impedisce alla coltellata di raggiungere le parti vitali del soggetto. E quindi si identifica, si porta via, si denuncia per tentato omicidio. E invece, misteriosamente, questo soggetto rimane ignoto, come tante altre persone rimangono ignote in questa vicenda. Il tribunale giustifica questa relazione che a posteriori il perito nominato, credo il tribunale stesso, era incompatibile con i segni che sono poi trovati su questo corpetto, la giustifica dicendo che è stata resa in un momento particolare, nella concitazione dei fatti, nell'immediatezza dei fatti. Andato in questura, gli è stato detto di redigere una relazione, lui l'ha redatta, è stato un po' impreciso, e quindi il tribunale deve giustificare questa situazione, perché altrimenti le conclusioni sarebbero dovute essere diametralmente opposte. Posso essere anche d'accordo, magari, che nella concitazione si possa commettere qualche errore, anche se l'episodio è un po' particolare e soprattutto, vista la natura dell'episodio, si sarebbe dovuto fermare, identificare il soggetto resosi responsabile non del lancio di una pietra o di vetri, ma di un tentativo di omicidio. Comunque sia, il tribunale dimentica che il Nocera è stato sentito nell'agosto del 2001, è stato risentito nel dicembre del 2001 e ha confermato integralmente la dinamica dell'episodio in questione, così come l'aveva descritta nella relazione di servizio. L'ispettore Panzeri, anche lui redige questa relazione di servizio, sostanzialmente in linea con quella del collega, e successivamente comincia a fare un po' di marcia indietro, fino addirittura a scappare. Pensate, l'ispettore Panzeri viene a dire nell'ultima versione che quando si è reso conto che c'era un ignoto black bloc che nel buio della scuola Diaz ha cercato di colpire con una coltellata il collega Nocera, se n'è andato. Così come se ne sarebbero andati gli altri colleghi non meglio identificati, punto che il Nocera è rimasto lì da solo. Come si possa credere a questa ricostruzione? Per me è veramente difficile da capire. Di fronte alla perizia, il Nocera cambia versione, o meglio di fronte alla consulenza tecnica, sempre effettuata dal RIS dei Carabinieri. Questa consulenza ha evidenziato l'incongruenza esistente tra la dinamica dell'episodio, così come riferita dal Nocera, e le tracce, i segni di coltellate presenti sul corpetto che indossava l'agente. E allora si modifica la versione. Ho visto l'aggressore indietreggiare, perdere l'equilibrio a causa del colpo ricevuto, tentare senza successo di aggrapparsi al Nocera con la mano sinistra e sferrare una seconda coltellata dal basso verso l'alto. Perché la seconda coltellata? Perché due sono i tagli che esistevano su questo corpetto. E a quel punto si apre la discussione tra i consulenti di parte e il perito, perché il perito alla fine, il perito Torre, conferma l'incompatibilità della prima versione con i tagli, ma dice che la seconda potrebbe anche essere compatibile. Su questo punto viene sentito il colonnello Garofano, il quale fa una osservazione in premessa, viene sentito anche un ingegnere Agostino, ne rinvio per brevità ai motivi di appello e alla memoria dei PM, ma voglio solo soffermare l'attenzione su questo punto. Con Garofano ha convenuto con il dottor Torre, perito nel tribunale, su un punto. La presenza delle increspature sul corpetto è molteplice ed è assolutamente casuale, quindi il primo punto che direi fondamentale nel dimostrare che le increspature non possono essere assunte come elemento discriminatorio per dimostrare la direzionalità e proprio questa casualità, le increspature si formano tranquillamente per una serie di elementi verbali. Possono essere preesistenti, non sono necessariamente legati a un colpo, peraltro questo lo avevamo osservato e condiviso insieme al perito in una delle poche riunioni che hanno riguardato questa perizia. Benissimo, il consulente del pubblico ministero aderisce alla tesi del dottor Torre su un punto e il tribunale conclude. Il tribunale fonda la sua tesi, che privilegia la perizia d'ufficio rispetto alle consulenze di parte, proprio principalmente su questo punto. Il consulente del PM è d'accordo con il perito e quindi genericamente conclude. Le conclusioni del perito, ampiamente logicamente motivate, appaiono fondate e non si ha dunque alcun motivo per dubitare della loro fondatezza. Il professor Torre ha inoltre risposto a tutte le contestazioni rivolte al suo operato, sempre con logicità e chiarezza, e altresì spiegato la mancata uniformità delle tracce sul corpetto e sul giaccone, posto a fondamento delle contestazioni dei consulenti di parte.
con il fatto che gli elementi non erano tra loro solidali, con la conseguente possibilità che dette tracce non risultassero tra loro precisamente corrispondenti. Domanda: per quale motivo il Tribunale dimentica completamente di prendere in considerazione tutte le altre contestazioni che il colonnello Garofalo e l'ingegnere Alcostino hanno mosso alla perizia del dottor Torre sulla asserita compatibilità della seconda versione Lucera con le risultanze oggettive? Perché le contestazioni sono state molteplici, articolate, esigevano una risposta in sentenza. Se si previene una certa conclusione, bisogna scrivere perché e non trarre spunto da una concordanza su un elemento di secondario rilievo. Il punto fondamentale della consulenza Garofalo è stato totalmente ignorato dal Tribunale nella motivazione. Non ve lo rilego per brevità, è scritto nei motivi di appello. Mi fermerei qua nella disamina dei verbali e mi limiterei a concludere formulando la mia opinione sul punto. Sostengo che questi verbali sono falsi in diversi punti che vi ho illustrato. Questi verbali sono falsi. C'è sempre una ragione che muove a scrivere cose non veritiere. E allora dobbiamo esaminare la situazione che esisteva quella sera. Dopo 3 giorni, in cui nel corso della manifestazione del G8 si erano verificati tantissimi episodi illeciti da parte di numerosi manifestanti, tanto che molti di essi sono poi stati rinviati a giudizio ed alcuni condannati per devastazione e saccheggio, che hanno tenuto in scacco la città, che hanno causato notevoli danni non solo alle persone, ma anche ai beni di privati cittadini che avevano solo il torto, se così si può dire, di abitare nelle zone che sono state coinvolte nella vicenda. E in questi 3 giorni le forze dell'ordine non sono state in grado di contrastare questi comportamenti. Non sono state in grado di contrastarlo perché era innanzitutto obiettivamente difficile far fronte a questa situazione già in assoluto, a questa forma di guerriglia urbana, di interventi estemporanei in un luogo o nell'altro, e quindi è estremamente difficile, almeno a mio avviso, da profano in materia, riuscire a contenere questi comportamenti. Lo è ancora di più in una città come Genova, che ha delle caratteristiche sotto il profilo del territorio che non si prestano a impedire questi fatti. Forse non si doveva neanche mai pensare a far svolgere una manifestazione tipo il G8 in una città come Genova. Comunque, questa è una considerazione che esula dal processo. La sicurezza dei cittadini, per cause indipendenti dalla volontà o dall'organizzazione delle forze dell'ordine, non era stata assicurata. A quel punto bisognava dare, a mio avviso, una risposta di efficienza. La risposta di efficienza si dà in questo modo, prendendo lo spunto da quell'episodio di cui vi ha parlato il collega: si decide di intervenire, si interviene in massa, erano tutti già pronti per la verità,
finita questo intervento in un breve volgere di pochissime ore, e a quel punto, nella speranza di trovare all'interno della scuola Diaz persone che si erano rese responsabili di reati, si è deciso di intervenire, senza preoccuparsi a quel punto di distinguere tra chi eventualmente avesse veramente commesso dei reati e chi non l'avesse commesso. Il fatto è che una volta deciso questo intervento, che è stato deciso in questura, che è stato deciso presenti tutti gli imputati dirigenti, che è stato deciso presenti anche i primi due imputati che rivestivano ruoli di vertice, mi riferisco al dottor Lupri e al dottor Martelli, inizia questa operazione e poi degenera perché viene presa la mano e a quel punto, quasi per sfogare quel senso di frustrazione dei giorni precedenti, si verifica all'interno della scuola Diaz quel succedersi di gravi, perché oggettivamente non possono che essere definiti gravi, episodi. E allora, per questi dirigenti, come giustificare questa reazione? Come giustificare lesioni anche gravi a 79-80 persone? Come giustificare i reati commessi dai propri uomini e da loro stessi, perché li dirigevano e che avevano l'obbligo di intervenire? Come si fa? Si arrestano 93 persone imputandole di associazione per delinquere finalizzata a devastazione e saccheggio. Stiamo parlando di alti vertici della Polizia di Stato con esperienza ultra decennale o ventennale o anche trentennale. Tutti sanno quale difficoltà comporta un reato associativo e la dimostrazione del reato associativo e la dimostrazione della partecipazione a un reato associativo. E ora, solo per il fatto che 93 persone si trovano in quell'edificio senza avere alcun elemento che le possa in concreto collegare ai fatti pregressi, si arrestano per un delitto associativo. Si creano poi i presupposti per la denuncia per gli altri reati, non solo per quelli, ma per la resistenza, per le lesioni. Perché quali lesioni hanno riportato gli appartenenti alle forze dell'ordine? Pochissimi hanno un certificato medico, quella notte si è fatta anche una ricerca di certificati medici negli agenti per giustificare il fatto che erano stati aggrediti ben 80 individui con lesioni anche gravi. E quindi si costruisce questo insieme di falsi in cui si inserisce l'episodio delle bottiglie Molotov portate appositamente in loco e messe su questo telo nero all'interno dell'edificio e dichiaratamente rinvenute in un punto dove tutti potevano vederle affinché tutti venissero accumulati nel reato di porto illegale, detenzione illegale di questi ordigni. Ed ecco la ciliegina del tentato omicidio dell'agente Lucera, ed ecco le armi, le mazzette e tutto quello di cui vi ho parlato, che ha lo scopo di far capire che lì vi erano persone appartenenti al gruppo dei Black Bloc che hanno opposto una intensa resistenza, che hanno cercato di uccidere.
uccidere, che avevano documenti eversivi, il famoso zaino, che avevano armi. E a tutto questo non possono che aver concorso tutti coloro che sono indicati nel capo di imputazione e che hanno sottoscritto i verbali di cui stiamo discutendo, ivi compresi il dottor Luperi e il dottor Gratteri, perché a causa dei ruoli rivestiti e della successione degli eventi e della loro presenza in loco, necessariamente hanno condiviso con gli altri che hanno firmato in quanto ufficiali di polizia giudiziaria ciò che lì è stato scritto, e quindi hanno condiviso i falsi nei termini di cui è l'imputazione, anche se formulata in questo modo alternativo, perché quantomeno sotto il profilo dell'articolo 40 non sono intervenuti. Dovrei cedere una parola della prosecuzione.
Diceva il collega che già l'istruttore in primo grado ha dimostrato pienamente la responsabilità, corresponsabilità di tutti e di ciascuno dei funzionari e dei poliziotti intervenuti nelle irruzioni, e quantomeno per le gravi lesioni inflitte a tutti gli occupanti e poi anche per i falsi ideologici, come abbiamo appena visto. E volevo aggiungere solo su questo fatto che proprio sotto questo aspetto la premeditazione di questi... Dicevo, la premeditazione, vorrei sottolineare che emerge anche un ulteriore elemento già sottolineato negli atti d'appello in altri versi, anche dallo stesso abbigliamento dei poliziotti, posto che tutti indossavano i caschi e il foulard d'ordinanza e questi ultimi per nascondere il volto. Abbiamo visto che i caschi teoricamente potevano essere indossati per motivi di sicurezza personale, ma questo non si può dire neanche astrattamente, teoricamente, per i foulard. E infatti poi, vista anche a posteriori, proprio il nascondimento dei volti tramite i foulard ha impedito il riconoscimento e la condanna di tutti i responsabili materiali delle violenze. Abbiamo visto che noi non abbiamo neanche un elenco completo dei partecipanti all'irruzione. Ed anche per questo motivo specifico, sia il corredo sia l'atteggiamento, ed anche per questo la presenza in loco dei superiori gerarchici assume valore fondante della loro corresponsabilità. E non devo ripetere quello che abbiamo già detto circa i mancati riconoscimenti della coda di cavallo della firma. Su questo punto nemmeno nei più decisi atti difensivi hanno potuto negare l'evidenza. Infatti le difese si sono limitate ad affermare di volta in volta che il proprio cliente o i propri clienti, quelli di volta in volta assistiti, hanno fatto tutto il possibile per non partecipare alle violenze, per non nascondere il volto, perché non si fossero conseguenze di lesioni. Ma andiamo oltre. Riguardo alla forma del che ha assunto l'irruzione. Abbiamo abbiamo visto in generale qual era l'inquadramento, com'era la situazione. In questo quadro e in questa conformazione abbiamo visto davanti alla questura l'imponente schieramento, questa predisposizione di uomini e mezzi e con queste attrezzature non poteva essere predisposta se non da coloro che avevano funzioni di coordinamento e di comando. E quindi noi non vediamo come si possa dubitare che anche ai dirigenti debbano essere imputati di tutti i reati di cui è l'imputazione e con più grave responsabilità a titolo di concorso morale e materiale, secondo i principi più volte espressi, in particolare per quanto riguarda la polizia giudiziaria. Anche non volendo ricordare il contributo causale, ma anche solo morale e l'obbligo giuridico di impedire il fatto reato ai sensi dell'articolo 55 e l'eventuale assistenza passiva al crimine da parte dei superiori gerarchici e l'influenza in questo quadro dell'accertamento degli esatti movimenti compiuti non solo dai partecipanti materiali alle eruzioni, ma anche da parte dei dirigenti. A nostro parere sussistono evidenti e piene la prova per irresponsabilità degli imputati Gratteri e Luperi, come diceva il collega. Lo stesso Tribunale ha riconosciuto, pagina 314, che quello che ho già citato, se non può escludersi che le violenze abbiano avuto inizio spontaneo, è invece certo che la loro propagazione presuppone la consapevolezza di agire in accordi con i loro superiori, che non li avrebbero denunciato. E cita non solo le emissioni dei capi squadra, ma anche quelle dei dirigenti al massimo livello. Ne emerge quindi non incontrovertibile non soltanto la tolleranza delle azioni illegittime, ma quantomeno l'implicito assenso da parte degli imputati Gratteri e Luperi, superiori gerarchici che erano a perfetta e diretta conoscenza dei fatti. In questo quadro anche il loro atteggiamento, sempre di inerzia e comunque della protezione dei fatti e dei colleghi, ha consentito non solo a chi non è stato immediatamente identificato e identificabile di sfuggire alle conseguenze e al processo, ma anche agli altri di avere un accertamento pieno di tutti i loro comportamenti, come purtroppo oggi siamo costretti a constatare. Quindi soltanto contraddicendosi, secondo noi, anche in punto di fatto, il Tribunale ha potuto giungere alla soluzione degli imputati Gratteri e Luperi. Non avendolo fatto, vorrà pertanto la Corte trarre da questa ricostruzione le necessarie conseguenze in punto di responsabilità penale diretta. Ma anche volendosi limitare all'ipotesi, in un certo senso, di minore gravità di responsabilità ex articolo 40 Codice Penale, richiamato brevemente quanto abbiamo detto già nell'atto di appello, devo ancora sottolineare in diritto che l'articolo sancisce l'assoluta equivalenza causale tra il non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire e il cagionarlo. Con questa disposizione il legislatore ha inteso operare un'estensione della punibilità della condotta illecita a carico di determinati soggetti per degli eventi a carico di altri soggetti, pur non essendo da loro procurati, ossia per eventi che possono essere stati determinati o dall'azione di altri, ovvero da altri fatti anche di natura accidentale, sia ben chiaro, che si sarebbero evitati se fosse stato posto in essere un intervento da reputarsi doveroso sulla base di una norma che imponeva a tali soggetti l'obbligo di attivarsi. A nostro avviso non è chi non veda che gli imputati Luperi e Gratteri hanno partecipato e condotto le azioni della polizia nelle rispettive posizioni apicali. Comunque erano costantemente e tempestivamente a piena conoscenza degli avvenimenti per avervi per la gran parte anche direttamente partecipato. Sul fatto che loro esercitassero potere gerarchico non credo che sia necessario spendere ulteriori parole. In generale la giurisprudenza costante ha sempre ritenuto che l'obbligo di impedire la perpetrazione dei reati discende per l'appartenenti alle forze dell'ordine dalle norme istituzionali dei vari corpi di appartenenza. E pertanto li ha sempre ritenuti responsabili ex articoli 40 e 110 CP. Cito per tutte Cassazione sezione 2 6 dicembre 91 Viani, sezione 2 2 luglio 84 Calvaruso, eccetera, ce ne sono molte altre. Anche la minoritaria dottrina che critica questa ricostruzione e sostiene la necessità di un'analisi caso per caso della possibilità in concreto del garante di far fronte all'evento lesivo, ritiene che gli appartenenti alle forze dell'ordine rispondano comunque ed autonomamente ex articolo 40 CP, non essendovi dubbi sull'obbligo giuridico di impedire l'evento. E perfino a prescindere da quanto sopra, dottrina e giurisprudenza riconoscono che si ha una condotta omissiva concorrente anche quando la condotta si sostanzi in un comportamento esteriore che quantomeno rafforzi o agevoli il proposito criminoso dei compartecipi. Si vedano sentenze sezione 6, 3 giugno 94 Campostrini, sezione 1, 6 luglio 87, sezione 1, 30 maggio 86 e molte altre. In definitiva, e dalla stregua di un insuperabile giudizio di probabilità logica, i comportamenti quantomeno omissivi dei dottori Gratteri e Luperi hanno realmente e di fatto determinato la commissione dei reati, sia di falso che di calunnia, poiché l'istruttoria ha escluso l'intervento di altri fattori alternativi con elevato grado di credibilità razionale. Anche volendo escludere una loro premeditazione in ordine ai reati di falso, se la loro azione doverosa di controllo circa l'operato dei loro collaboratori fosse stata compiuta dalla loro corrispondente posizione di controllo, appunto, essa avrebbe con certezza impedito l'evento. E per pacifica giurisprudenza, nella responsabilità penale correlata alla titolarità di una posizione di garanzia, deve ritenersi che gli obblighi da questa derivanti, cito testualmente, lungi dall'attenuarsi, siano rafforzati in caso di attività complesse e pericolose. Vedi per tutte, Cassazione, sezione 4, 15 ottobre 2002, numero 7026. Se è vero quindi che di per sé la responsabilità del superiore per il reato degli inferiori gerarchici non può dedursi sic et simpliciter dal rapporto gerarchico, in questi casi, nei casi di che tratta, si discende in quanto tra gli specifici doveri del funzionario del superiore rientra anche quello di impedire il reato dell'inferiore. Gli alti funzionari Luperi e Gratteri erano veri e propri garanti dei beni giuridici tutelati, in questo caso la buona fede, l'amministrazione della giustizia e anche l'incolumità personale degli arrestati. E quindi anche in caso di loro estraneità alla commissione diretta dovevano attivarsi per impedirli. Noi non possiamo quindi condividere le conclusioni a cui ha giunto il Tribunale con la sentenza, con particolare riferimento al punto nodale, il più volte citato fittissimo lancio di oggetti di ogni genere, che diventa la giustificazione di tutto quanto avvenuto successivamente, e a prescindere dalle problematiche di natura giuridica che subito vedremo. In particolare, cito... quale si legge: si è osservato in vero che nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali deve sempre tenersi presente che i testi sono di norma, l'abbiamo appena visto, anche inconsciamente ed in perfetta buona fede portati a ricordare i fatti a loro favorevoli e favorevoli a loro amici. Dice anche, così che, un punto che non abbiamo letto, è comprensibile che le persone che si trovavano all'interno della Diaz o a queste ideologicamente vicine non abbiano alcun ricordo di oggetti lanciati nel cortile. Lo ha fatto notare il collega qui. La generazione delle conclusioni affidate a meri ragionamenti ipotetici sugli effetti che nel corso del tempo provoca sui ricordi non può trovare spazi in sentenza, come ha detto il collega, e deve essere ancorata a motivi specifici. I fatti specifici ci sono i documenti filmati e le testimonianze che abbiamo visto. Un astratto tipo di ragionamento affidato a impressioni e ricordi, oltre a non essere condivisibile di per sé, è contraddetto proprio dal tenore delle disposizioni che non si fondano affatto su una cristallizzazione delle situazioni o su convenzioni formatesi con il decorso del tempo, ma bensì su circostanze e ricordi che trovano riscontro le une nelle altre e soprattutto nei documenti filmati in questa sede. E poi, a nostro avviso, un errore di tipo metodologico. Valutare la falsità di atti processuali e verbali di perquisizione e di arresto senza prima individuare e poi analizzare le parti di tali atti che si assumono dall'accusa false porta ad isolarle dal più ampio contesto, ad operarle in una valutazione riduttiva, se non in certi casi miope, e isolare quelle circostanze ritenute provate, quale la mancata resistenza del comportamento, cioè pratica le indiscriminate violenze, le percosse e le lesioni, e il comportamento, dicevo, degli agenti all'interno della Diaz a danno degli occupanti e la vicenda delle bombe Molotov, omettendone però la valutazione in relazione ai reati di falso in atto pubblico e calunnia che sono stati contestati. In diritto abbiamo già notato che tutti gli atti, i rapporti di polizia sono atti pubblici, Cassazione, sezione 6 del 24 settembre 87, e che secondo giurisprudenza anche di merito risalente nel tempo costituisce pertanto falso ideologico in atto pubblico il fatto di chi appone la propria firma nel verbale quando invece sia stato assente all'effettuazione delle relative operazioni. Ho citato Cassazione, ma vi è anche sentenza Tribunale Sassari 10 febbraio 93, Tribunale Torino 13 marzo 78, eccetera. E tanto non vale solo per i verbali di arresto, ma anche di sequestro, in quanto atto pubblico facente fede fino a impugnazione di falso, ai sensi dell'articolo 476 capoverso CP, e redatto nell'esercizio delle funzioni di accertamento e di assicurazione di colpo di reato. La compilazione di tale atto costituisce infatti manifestazione del potere di documentazione fide facente espressamente attribuito all'ufficiale di PG Cassazione Penale, sezione 50, 24 novembre 93. Sostengono allora alcuni degli imputati che essi avrebbero, tra virgolette, soltanto apposto la firma in calce nei verbali di cui ha l'imputazione, la veridicità dei quali non sarebbero stati chiamati ad attestare, né comunque ne avrebbero conosciuto la non corrispondenza al vero. Si sarebbero fidati. Se anche ciò fosse provato, e non lo è, deve rammentarsi che è proprio, cito testualmente, la firma del pubblico ufficiale sul documento e che è ciò che attribuisce adesso il valore e l'efficacia della pubblica documentazione. Cassazione, sezione 5, 6 luglio 90. Ed infatti, sempre testualmente, la legge penale tutela il documento non per il suo contenuto, ma per la sua attitudine probatoria. Sezione 5, 20 novembre 91. Altre difese vorrebbero invece attribuire alle firme di alcuni sottoscrittori, anche se pur essi ufficiali agenti di PG, solo una sorta di valore attestativo della mera dattiloscrizione dei verbali da parte loro. Dobbiamo rilevare invece al contrario A. che i verbali degli agenti di polizia sono atti pubblici e non semplici certificati amministrativi e pertanto le false attestazioni realizzano l'ipotesi criminosa di quell'articolo 79, Cassazione, sezione 5, primo appello 81. B. Che essi debbono attestare solo ciò che è stato direttamente compiuto e percepito dal pubblico ufficiale che firma, Cassazione, sezione 5, 19 maggio 2004, numero 26.883. C. Che tutto quanto il pubblico ufficiale attesta nel verbale è espressione della funzione attestatrice dell'accertamento e subordinato non solo all'accertamento, ma anche alla verifica. Qui c'è addirittura una Cassazione, sezione quinta del 18 aprile 2008, numero 21.836. Pertanto, la falsità è configurabile se l'atto è diretto o ad accertare accadimenti o comunque circostanze direttamente percepite dal pubblico ufficiale, senza che di esse debba essere fornito alcun apprezzamento ed egli le riporti in modo non veridico nell'atto redatto. Sezione quarta, 16 gennaio 2008, numero 11.335. E del resto, ai fini della configurabilità dei delitti di falso, rientra nella categoria di atti pubblici non solo il documento espressamente previsto da determinate norme, ma anche qualsiasi documento che, benché non imposto dalla legge, sia stato compilato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. E allo scopo di attestare, sia pure nell'ambito interno dell'amministrazione pubblica, la regolarità degli adempimenti ai quali è obbligato, nonché circostanze e fatti ricaduti sotto la sua percezione diretta e comunque ricollegabili a tali adempimenti. Dico questo perché qualcuno della difesa ha posto in dubbio la validità attestativa dei verbali, quindi anche sotto l'aspetto interno dell'amministrazione pubblica. Cassazione, sezione 5, 12 luglio 2004, numero 32.466, sempre sezione 5, 10 marzo 1994. F. Come si diceva, anche le relazioni di servizio formate dagli ufficiali e agenti, benché destinate ad attestare che il pubblico ufficiale ha esplicato una certa attività, costituiscono agli effetti della legge penale atti pubblici sempre fide facenti. Cassazione quinta, 11 ottobre 2002, numero 39.3942. Per questi motivi, a prescindere dall'accertamento della circostanza che alcuni sottoscrittori non fossero a conoscenza della falsità delle attestazioni e a prescindere anche dalla loro partecipazione effettiva all'irruzione alla scuola Diaz, ai verbali di all'arresto e ai sequestri, è dal loro dovere di attestare solo ed esclusivamente fatti dei quali erano a diretta conoscenza e dai quali avevano partecipato che deriva a nostro avviso la loro responsabilità penale. Ripetesi, l'ufficiale attesta quel che sottoscrive, non è uno scrivano, non è un dattilografo al quale possa essere demandato il mero compito di scrivere materialmente i verbali. Ed infatti un dattilografo non sottoscrive mai l'atto. Sottoscrivendo, il pubblico ufficiale fa invece integralmente propri i contenuti dell'atto. Tra l'altro, la Cassazione lo ha ribadito, come ricordava il collega, anche nel presente procedimento, perché ha annullato la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP di Genova nei confronti dell'imputato Troiani, osservando testualmente che, considerate le competenze di un funzionario di polizia idoneo a distinguere tra un atto a cui non ha partecipato e un atto a cui non ha preso parte e che non deve sottoscrivere. E lo ha ricordato anche il giudice di prima curia. Si è pure già notato che per la commissione del reato è sufficiente il dolo generico, Cassazione costante, corrispondente alla coscienza e volontà dell'alterazione del vero, indipendentemente dallo scopo che l'agente si sia prefisso. E qui, secondo noi, erra il tribunale quando dice ma no, non hanno commesso falsi perché in fondo che interesse avevano. È irrilevante il fine, l'intenzione di nuocere o meno, la convinzione di non produrre danni, eccetera. Ma secondo noi vi è conferma anche il punto di fatto della piena consapevolezza degli ufficiali ed agenti di PG della natura e delle funzioni delle sottoscrizioni in generale e anche le conseguenze penali delle attestazioni false. Perfino l'agente Nucera, agente di PG, nella relazione acquisita ex articolo 237 CPP al fascicolo per il dibattimento, dichiara proprio di essere stato convocato in questura negli uffici del dirigente della Digos, ove alla presenza di quelli che lui chiama diversi alti funzionali e dirigenti della questura e altri uffici di polizia, gli sarebbe stato richiesto da uno di questi e poi dal dottor Mortola di apporre la propria sottoscrizione ai verbali di arresto e di perquisizione. La circostanza è quanto mai precisa. Con ciò egli afferma avrebbe solo obbedito ad un ordine, peraltro dopo aver espresso le proprie perplessità, dal momento che conosceva la natura di quegli atti ma non il contenuto esatto, aggiungendo pure che egli non sapeva nulla del materiale sequestrato, potendo solo attestare il fatto a lui accaduto, e cioè il famoso tentativo di accoltellamento, su cui aveva peraltro riferito in altri atti. Egli allora firmò, ma a nostro avviso primo non avrebbe dovuto sottoscrivere, essendogli pienamente manifesta l'illegittimità dell'ordine ex articolo 51 CP. Tra l'altro, nell'interrogatorio reso durante le indagini, Nucera ha ribadito di non aver preso in alcun modo parte alle operazioni di perquisizione e di aver esaurito il suo compito con la stesura della notazione che lo riguardava. Secondo, la giustificazione comunque non tiene, perché nelle stesse circostanze di tempo, di luogo e di persone, il verbale di sequestro del giubbotto, del paraspalle e del coltello asseritamente utilizzato dal suo aggressore, del Nucera stesso, risulta redatto e sottoscritto dall'ispettore Panzieri e non dallo stesso Nucera. 3. Come si può credere allora che qui e solo qui vi sia stata la giusta consapevolezza e la precisione nella redazione dell'atto, avvenuta infatti a cura del superiore in grado che era ufficiale di PG mentre lui era un agente, e non dall'agente di PG che risultava anche persona offesa? Come poteva non sapere che quella era la regolarità e rendersene conto, e non rendersene conto qui di fronte a un verbale ben più importante? Non si può poi condividere la tesi, secondo noi, sostenuta da alcune difese, per cui, in base al principio che nessuno è tenuto a danneggiarsi, non sarebbe punibile il falso che il pubblico ufficiale attesti nei verbali, per evitare di dover altrimenti ammettere altri reati da lui commessi in precedenza. La questione di diritto è nota. Infatti, dice la Cassazione, posto che la relazione di servizio è atto pubblico, eccetera, e per il quale si configura in caso di falsità ideologica il reato di cui l'articolo 479, testualmente deve escludersi che la rilevanza penale del fatto possa venir meno in applicazione del principio predetto, posto che la finalità dell'atto pubblico, da individuarsi nella veridicità erga omnes, e solo in questa, di quanto attestato non può essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi ai rigori della legge penale. Cito per tutti, Cassazione Penale, sezione quinta, 15 ottobre 2004, numero 22672, con la quale la Corte ha riconosciuto l'utilizzabilità di una relazione di servizio in cui l'agente aveva ricostruito, in modo difforme dal vero, circostanze di un incidente mortale che in seguito gli era stato addebitato. Quindi era proprio in causa propria, assieme alla falsità ideologica. Del resto, il reato sussiste anche quando l'agente sia incorso nella falsità per ignoranza o per errore, o, per quanto qui più interessa, per aver falsificato per motivo di una prassi o anche per rimediare a un precedente errore. Cassazione, sezione quinta, numero 22.694 del 2005. In conformità al principio risalente, il cui primo precedente si perde nella notte dei tempi, ma viene citata sezione quinta 17.11.98 Marino. Anche questa sede quindi deve ribadirsi quanto all'eventuale prassi legittima di firmare verbale di attestazione di fatti ai quali non si è assistito, ma per vero a noi non risulta che nessun imputato abbia affermato che vi era questa prassi legittima, è stata fatta poi a fini difensivi. Deve rilevarsi che non può invocarsi a discolpa l'esistenza di prassi illegittimamente tollerate se non promosse. In casi siffatti, in vero, non si può parlare di condotta colposa, cito testualmente Cassazione, già che la colpa consiste in una negligenza, nel senso che pur avendo adottato il sistema di una procedura corretta, la gente incorre in errore dovuto a superficialità o imperizia, nel senso che, per esempio, la gente interpreti correttamente alcune disposizioni, non interpreti correttamente alcune disposizioni che reggono la procedura. Cassazione, sezione quinta, sentenza 10.720 del 4 dicembre 2007 e 10 marzo 2008. La fattispecie era una falsa attestazione da parte di un sindaco nel corso di un'autorizzazione sanitaria di aver visto un parere tecnico, mentre tale parere non esisteva, e lui si è difeso dicendo: secondo la prassi ho firmato senza prendere visione del fascicolo. La Cassazione dice: il pubblico ufficiale non può apporre firme al buio senza incorrere in responsabilità, essendo suo preciso dovere adottare le procedure idonee a garantire la piena conoscenza del contenuto degli atti di firma. Che firma? Vi ringrazio e traduco la giurisprudenza.
Yeah.